Ciao ragazzi, allora presentatevi. Come vi chiamate, quanti anni avete e cosa fate nella vita?
Allora, io mi chiamo Luca Martinelli, ho 29 anni e faccio il giornalista, lavoro nella redazione di Altre Economie.
Mi chiamo Pietro Raetano, ho 34 anni e sono il direttore del mensile Altre Economie.
Allora, ci fate l'esempio di qualche pubblicità di alimenti che avete visto in televisione, uno o due, e ad esempio le immagini, le parole, i personaggi, i messaggi che vi sono passati attraverso la pubblicità.
Dunque, cascate male perché io non ho la televisione e noi crediamo che la televisione sia parte del problema e non della soluzione. Detto questo, la televisione l'abbiamo vista tutti e posso recuperare e immaginare quali sono i canoni tipici di una pubblicità televisiva che riguarda gli alimenti. La prima è puntare sulla salubrità dell'alimento stesso, la seconda far vedere un contesto familiare felice e quindi molto poco probabile, francamente, e il terzo infilare questo contesto familiare improbabile in un contesto abitativo francamente inesistente in Italia, villette con giardino, famiglie allargate, piscine e quant'altro. È tipico delle pubblicità, specie televisive, generare una sorta di fiction, cioè una realtà parallela per portare il consumatore, il telespettatore ad associare la bontà di un prodotto o perlomeno la marca di quel prodotto con la bellezza di una situazione più generale. Questo ovviamente è un giochino di marketing che funziona molto bene ma che nulla a che fare con la qualità dei prodotti stessi.
Beh, e quindi secondo te la pubblicità in qualche modo influisce sui consumi alimentari?
Definitivamente, nella loro quantità e nella loro qualità, non c'è dubbio su questo.
E quando è iniziato questo strumento?
È iniziato con la nascita della pubblicità stessa ed è diventato esplosivo e dirompente dagli anni 50 con la televisione, non ci sono dubbi.
Ok, noi ci siamo accorti di una cosa, che quando si guarda la televisione i principali spot alimentari riguardano acqua minerali, carne in scatola, merendine, tutto ciò che è confezionato, e mai invece viene pubblicizzata la frutta e la verdura di stagione. Perché?
Allora, intanto perché la frutta e la verdura di stagione, non essendo prodotti, non sono prodotti trasformati, non sono prodotti sui quali coloro che investono in pubblicità possono applicare un grande ricarico di prezzo, e soprattutto sono prodotti deperibili, in cui non si può nemmeno ricercare un'omogeneità nel gusto. Che è quella che chi cerca di vendere un prodotto con le caratteristiche di genuinità, unicità, dell'essere sempre uguale, come vengono descritti i prodotti alimentari all'interno della pubblicità, può far leva. Non si possono usare dei canoni standard per la frutta o per la verdura di stagione, dovrebbero essere semmai oggetto di pubblicità a progresso da parte del Ministero della Salute piuttosto che da parte del Ministero dell'Ambiente o dell'Agricoltura per la promozione del cibo tipico italiano. Si investe molto in pubblicità su prodotti come le acque minerali perché le aziende che le imbottigliano, le aziende del settore, hanno l'opportunità di investire molto, hanno un ricarico notevole rispetto al costo della materia prima e possono investire in pubblicità.
La mano sul tavolo, scusa.
Ah, pensavo invece si stacca, no. Invece era la mano che si... Se posso argomentare di più,
sì,
scusa, allora. Nel caso di un prodotto come le acque minerali, nel corso del nostro lavoro di giornalisti lo abbiamo approfondito molto, ci è capitato anche di parlare con dei direttori responsabili di aziende dei primi gruppi presenti sul mercato italiano, che ci hanno confermato quello che noi pensavamo, ovvero che la loro strategia punta sulla pubblicità e sulla comunicazione commerciale perché altrimenti il loro prodotto sarebbe inutile e, in quanto inutile, invendibile. Hanno l'opportunità di investire una larga fetta del proprio bilancio in pubblicità e in comunicazione queste aziende perché la materia prima che utilizzano è a basso costo o gratuita. Nel caso dell'acqua, perché in molte regioni non viene addirittura pagato nemmeno un canone di concessione per l'acqua imbottigliata, quindi loro si appropriano di un bene demaniale e lo mettono in bottiglia e poi lo vendono. Nel caso degli altri prodotti che hai indicato, comunque sia la carne utilizzata o di certo è di qualità inferiore rispetto a quella che potresti trovare, che puoi trovare o sul bancone del macellaio o meglio se vai a cercare la carne direttamente in cascina.
Quindi possiamo quasi dire che la pubblicità crea una necessità.
La pubblicità crea la necessità di consumare certi prodotti.
Ok. E secondo voi a cosa dobbiamo stare attenti quando guardiamo una pubblicità di prodotti alimentari? Quindi...
Se posso rispondere a questa domanda, dovremmo partire prima ancora dalla pubblicità, da quando andiamo a fare la spesa. L'idea migliore per spendere il meno possibile nel supermercato è farsi una lista ed essere rigorosi nel seguire quella lista della spesa che si è fatti a casa. Quando entriamo in un supermercato, entriamo in un posto che attraverso luci, colori, slogan e prezzi più o meno finti ci convince in tutti i modi ad acquistare qualcosa. I polli da spennare siamo noi il target, non siamo noi che compriamo qualcosa, ma sono loro che comprano la nostra attenzione e quindi il nostro portafoglio che è riempito dal lavoro che facciamo. Quindi fare questa scelta precedente vuol dire ragionare sui bisogni che si hanno, sulle cose di cui effettivamente si deve fare un acquisto, qualcosa a comprare, può andare lì e comprare solo quelli. Con la pubblicità funziona esattamente allo stesso modo. La pubblicità cerca di convincerci che noi abbiamo bisogno di quel prodotto con quelle caratteristiche prodotto da quell'azienda in particolare. Sappiamo che non è così, sappiamo che noi abbiamo bisogno di cibo per mangiare, per nutrirci, non di cibo prodotto da una certa multinazionale che abbia quel colore. Se riusciamo a sfuggire a questa logica, ci rendiamo conto che è tutta appunto una farsa, tutta una fiction che ragiona su altri, che forza su altri canoni che non sono quelli appunto del bisogno. Aggiungo una cosa importante, attenzione, perché l'industrializzazione dei beni alimentari, dell'agricoltura, che è quello a cui stiamo assistendo in questo momento, sta portando anche a un nostro diverso approccio nei confronti di questi prodotti. Uno degli ultimi prodotti di frutta fresca che conosciamo, di cui abbiamo parlato anche sul giornale, che sono gli smoothies, sono dei frullati di frutta fresca che adesso stanno apparendo su tutti i giornali, sono un tipico esempio di questo processo, per cui io non ho più bisogno di frutta, ma ho bisogno di una boccetta di plastica che contiene della frutta frullata. Non mi interessa da dove viene quella frutta, quanto tempo fa è stata frullata, chi l'ha frullata, quanto è stato pagato per farlo, dove è stato prodotto, con quale criterio. Mi interessa avere questo servizio di una boccetta molto carina che ha dentro della frutta frullata. Questo proprio scardina il nostro rapporto con la natura e con i prodotti che la natura ci dà, in un senso appunto di industrializzazione. Noi ci comportiamo nei confronti di quella boccetta come ci comporteremo nei confronti di un computer, di un microfono o di un tavolino, cioè un manufatto, qualcosa è stato creato dall'uomo. In realtà non è così. Quando abbiamo a che fare con frutta e verdura e carne, abbiamo a che fare con un altro livello di realtà che è quello della produzione della natura.
Allora, secondo voi è vero che il paese cresce di più se io faccio la spesa al supermercato invece che al mercato o addirittura direttamente dal produttore?
Allora, anche in questo caso la riflessione necessaria è quella che riguarda cosa significa che il paese cresce, cioè che l'economia di un paese cresca più in un dato momento rispetto a un altro o cresca di più grazie alla vendita di determinati prodotti. Se uno guarda alla ricchezza che resta nel nostro paese, cioè quella che va a remunerare attività lavorative svolte all'interno del nostro paese, penso che una percentuale di ricchezza maggiore resti nell'economia italiana qualora l'acquisto venga fatto direttamente al produttore. La cosa anche importante e significativa è come viene distribuita questa ricchezza rispetto al prezzo finale di un pomodoro piuttosto che di un chilo di carne, piuttosto che di un melone. Certo, se uno accorcia la filiera, la filiera più corta possibile è quella che vede il prodotto passare direttamente al produttore e al consumatore, quasi tutta la ricchezza rimane a coloro che hanno lavorato la terra piuttosto che allevato gli animali. E questo è un aspetto, mentre per quanto riguarda il prodotto acquistato all'interno del supermercato, in questi casi si ha una filiera lunghissima all'interno della quale c'è una dispersione del volume, del valore della ricchezza prodotta, c'è una situazione per cui molto spesso tra questi intermediari ce ne sono alcuni che portano la ricchezza all'estero perché non sono imprese italiane, molte di quelle che gestiscono ad esempio i centri commerciali o le catene di supermercato presenti al nostro paese, ma nemmeno quelle che gestiscono i loro magazzini, i loro approvvigionamenti. Quindi questa ricchezza che magari viene annoverata nel PIL dell'Italia, ma che senz'altro non va a migliorare la situazione economica del paese. E quindi è un falso mito anche questo, un falso mito che molto spesso i media contribuiscono a creare o a far crescere nella mente delle persone, che più spendiamo e meglio sta l'Italia, più siamo in grado di spendere anche indebitandosi e meglio e migliore sarà la situazione del paese, ma senz'altro non è così.
Possiamo riassumere dicendo che chi ci guadagna nel caso di quando si fa fare la spesa al supermercato è il supermercato stesso, non il contadino, mentre se invece andiamo a fare la spesa direttamente al produttore, il guadagno viene percepito direttamente dal produttore, giusto?
Faccio una riflessione un po' più ampia, però arrivo fino a questo punto. Nel 2009 è quasi una banalità dire che il prodotto interno lordo, la sua misura, la sua crescita non misurano più la crescita del benessere di una popolazione. Lo diceva già Kennedy negli anni 60, che il prodotto interno lordo misura anche il numero di tumori di un paese, quindi non misura certo il benessere. Quando noi misuriamo limitatamente al segmento dell'alimentazione, dei prodotti alimentari, il prodotto interno lordo, chiamiamolo così, misuriamo anche, vi è contenuto anche tutto lo spreco in termini di packaging, tanto per dirne una, di confezioni, che questo porta con sé. Citavo prima il caso degli smoothies, ma tutti i prodotti alimentari nella grande distribuzione hanno questo tipo di problema, e tutto lo spreco di alimentari che vengono buttati, stiamo parlando di decine di chili pro capite all'anno per ciascun abitante dell'Italia. Da questo punto di vista, appunto, il prezzo del prodotto che noi paghiamo non è più corrispondente al reale valore del prodotto che consumiamo. Dobbiamo metterci in testa che per alcuni prodotti in particolare, le risorse energetiche e quelle alimentari, i prezzi non corrispondono più al lavoro che c'è dietro. Questo vuol dire che un contadino vende a una multinazionale o comunque a una grande distribuzione un suo prodotto a un prezzo che non gli copre i costi e il lavoro che lui ci ha applicato, ma vende perché non può fare altrimenti. I grossi guadagni da questo punto di vista, a parità di prezzo, anzi molto spesso a prezzi più alti, finiscono proprio alla distribuzione. La distribuzione nell'alimentazione, come in realtà in tanti altri casi, il cinema, la cultura, l'energia e non solo, ha in mano esattamente la capacità di gestire e dettare il mercato, perché è l'anello fondamentale di congiunzione tra il produttore e il consumatore. Scardinare, saltare meglio ancora questo anello, vuol dire proprio riconoscere il giusto valore del lavoro del produttore e quindi dargli il giusto prezzo, con la variante non da poco di avere un prodotto che è migliore, che contribuisce alla crescita, questo sì, del mio benessere, questo se vogliamo sì che è una misura di crescita cui noi siamo affezionati.
Quindi a perderci non è solo il produttore quando si va a fare la spesa al supermercato, ma lo stesso consumatore, che si ritrova a pagare un prezzo più alto per avere un prodotto probabilmente di minore qualità.
Si ritrova a pagare un prezzo più alto per avere un prodotto che è di minore qualità, che gli riempirà la casa di immondizia, che poi dovrà pagare, dovrà smaltire in qualche modo, che non lo soddisfacerà quasi per nulla. E questo è il grosso problema della grande distribuzione, che ci vende un immaginario, ci vende una marca, ci vende quello che la pubblicità, appunto quella di cui si parlava prima, ci ha fatto credere che sia legato a quel prodotto. In realtà noi di altro dovremmo parlare, su altro dovremmo ragionare.
E la grande distribuzione, se posso aggiungere, ci vende anche una standardizzazione nei gusti e nei prodotti che noi consumiamo. Per tutti i prodotti, anche pensati come le eccellenze alimentari del Made in Italy, penso al vino, penso all'olio, la grande distribuzione impone di ricercare un gusto standard, che poi è quello che noi impone nei termini in cui diceva Pietro, perché sono loro a fare il mercato e imporre a coloro che producono determinati parametri, impongono un gusto che poi è quello che noi iniziamo ad assumere come il gusto vero di quel prodotto e come l'unico che accettiamo, che siamo in grado di accettare e che percepiamo come buono. Quindi probabilmente certi sapori troppo forti di certi formaggi piuttosto che di certi oli extravergini che troviamo acquistandoli direttamente dai produttori non avrebbero successo nella grande distribuzione, ma perché sono quegli stessi soggetti che hanno costruito il loro consumatore medio, il loro consumatore perfetto.
Sì, poi possiamo dire anche probabilmente siamo talmente abituati alla vista, cioè anche la zucchina storta, pensiamo non vada più bene ormai. E quindi ci siamo omologati anche in quello. Come mi avete appena detto, Altra Economia si è occupata spesso di temi legati all'alimentazione. Come mai avete deciso di occuparvi di questo argomento?
Quando si parla di cibo si parla innanzitutto di un bisogno, questo l'abbiamo detto, per cui io devo essere, non solo si parla di un bisogno, si parla di un diritto, perché il diritto al cibo è un diritto che è riconosciuto e che va tutelato. Questa è la prima grossa differenza. Se io voglio un computer o uno specchio, allora decido che se ho i soldi posso comprarmelo, non è un bisogno. Un diritto è un'altra cosa, un diritto è una cosa che va tutelata a livello comunitario. Noi ci occupiamo di diritti, ci occupiamo di giustizia e quindi per forza ci occupiamo anche di alimentazione, ma ci occupiamo anche di quelli che chiamiamo consumi critici, cioè di quei consumi attraverso i quali si può scegliere e quindi indicare di orientare l'economia verso produzioni che siano più rispettose dei diritti dei lavoratori e più rispettose dell'ambiente, più sostenibili. Nel caso della produzione alimentare, il tema in particolare dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, dell'impatto che le produzioni hanno sull'ambiente, sono clamorose. Mi vengono in mente due macro aree che cito brevemente. Il primo, tutti i lavoratori del sud del mondo, ma anche quelli del sud del mondo che lavorano in Italia, che hanno a che fare con gli ortaggi, penso ai pomodori della Puglia, come penso alle banane dell'Ecuador, da un lato. Quindi alle condizioni sfavorevolissime in cui versano questi lavoratori per darci un prodotto che noi consumiamo come se fossero caramelle, ma che in realtà ha un costo sociale elevatissimo. Anche in questo caso, per fare un esempio concreto, il prezzo non rivela i costi sociali che quel prodotto ha dentro di sé. Dall'altro c'è l'impatto ambientale. Su questo possiamo parlare di qualsiasi produzione agricola che usa pesticidi e fertilizzanti chimici, possiamo parlare di OGM, ma più in generale, ad esempio, possiamo parlare della carne. L'impatto della produzione di carne, quindi del suo consumo, quando questo è eccessivo, è devastante nell'ambiente, non solo in loco rispetto a tutti i prodotti chimici che vengono utilizzati, ma poi in termini di produzione di CO2. Il consumo di carne è uno dei, quindi gli allevamenti bovini e non solo, sono uno dei maggiori contribuenti alla produzione di CO2 nel mondo e quindi al riscaldamento del pianeta. Da questo punto di vista nessuno dice che tutti dobbiamo essere vegetariani, tantomeno che si debba vietare l'uso della carne, ma dobbiamo metterci in testa che la tecnologia e l'economia, il sistema economico ci hanno permesso, perlomeno una parte del mondo, ha permesso di consumare carne in quantità che non sono sostenibili, che non possono essere accettate e quindi vanno ridotte. A questo aggiungo io due fattori: il fattore etico, quindi molto legittimo anche se non universalizzabile, di chi non si vuole cibare di un essere vivente, e il fattore etico ma reale e quindi su cui tutti bisogna confrontarsi è il trattamento che subiscono la maggior parte degli animali allevati in allevamento, per cui io posso essere d'accordo, e lo sono, sul fatto che un uomo possa mangiare un animale, non sono assolutamente d'accordo che un animale sia trattato nella maniera barbara in cui abbiamo visto molto spesso.
Per esempio, ci sai fare un esempio di un'inchiesta che vi ha portato a scoprire qualcosa di particolarmente sconvolgente?
E devo dire che è sconvolgente capire quanta CO2 emettono le mucche, le vacche per essere precisi, e metano soprattutto, cioè un gas CO2 equivalente che contribuisce all'effetto serra tanto quanto la CO2. Stiamo parlando davvero di milioni di tonnellate, per cui se ciascuno di noi mangiasse carne una volta in meno alla settimana, davvero ridurremmo del 5% le emissioni del pianeta. Senza appunto stare ad ascoltare i grandi otto che fissano degli obiettivi irraggiungibili in tempi irraggiungibili, basterebbe questo semplice gesto per 6 miliardi di abitanti, o perlomeno per quella parte di abitanti che la carne la mangia davvero, per cui avremo un grosso risultato. Un'altra grande inchiesta che abbiamo visto, non abbiamo fatto direttamente, anzi ne abbiamo fatte direttamente una in realtà sui polli. La produzione di pollame in Italia è devastante, è scandalosa, c'è un trattamento degli animali che stanno sia pure a terra ma in centinaia di migliaia in posti ristrettissimi, molto spesso viene loro tagliato il becco, poi vengono uccisi tagliando loro la gola e infilati direttamente nella friggitrice sostanzialmente. E in Inghilterra hanno fatto un'inchiesta analoga sul trattamento dei suini, scoprendo cose ancora peggiori e ancora più barbare. Più recentemente è uscita invece un'inchiesta video che raccontava del viaggio dei bovini di fatto dall'Europa dell'Est verso l'Italia, in cui appunto questi bovini venivano lasciati dentro i camion per giorni e giorni senza acqua, molti morivano nel trasporto. Tra l'altro, oltre al trattamento vergognoso che questi subiscono, poi è roba che noi ci mangiamo. Se noi vedessimo quel passaggio probabilmente saremmo molto restii a cibarci di quella carne.
E qualche esperienza positiva che ci può, come dire, rincuorare, l'avete trovata?
Guarda, esperienze positive, fortunatamente sulle pagine di Altre Economia si trovano quasi ogni mese, non perché noi siamo bravi a scovarle, ma perché per fortuna ne esistono molte, molti anticorpi sociali ed economici nel nostro paese alla vincita, alla vittoria da parte di questo modello di consumo sfrenato. Una delle ultime storie che abbiamo raccontato e che ci sembra molto significativa è quella di un gruppo di persone nelle Marche che hanno aperto un orto di mutuo soccorso. Quindi un gruppo di famiglie hanno deciso addirittura di uscire dalla logica comunque di mercato dello scambio all'interno di un gruppo d'acquisto solidale per iniziare tutti insieme sotto la guida di una persona che faceva agricoltura biologica da una trentina d'anni a coltivare insieme, scegliendo insieme quanto seminare, quanto piantare le verdure necessarie al fabbisogno delle proprie famiglie. E poi un altro esempio molto significativo riguarda la città di Padova, ma molte altre, con i progetti che stanno crescendo e che mettono in rete sostanzialmente i cittadini e produttori biologici, cooperative di produttori biologici, per quanto riguarda la fornitura di una cassetta settimanale di verdura e di frutta di stagione e da agricoltura biologica. Nella sola provincia di Padova questo fenomeno sta crescendo moltissimo anche in termini di fatturato. Nel corso dell'ultimo anno, te ti ricordi come è passato?
Zero.
Ci vorrebbe di avere il giornale qui, però bisognerebbe andare a prendere di là. Oppure un'esperienza molto significativa per il numero di famiglie che ha saputo coinvolgere nel corso dell'ultimo anno e che continua a crescere secondo quanto ci hanno raccontato appunto il mese scorso i rappresentanti di questo, delle associazioni e delle cooperative che stanno portando avanti questo progetto. Esperienze di questo tipo ci sono in tutta Italia. Pietro è stato recentemente in Sicilia alla festa convegno dei gruppi d'acquisto solidale, che non è stata soltanto un'occasione per mettere in vetrina i progetti e i risultati importanti che il mondo dei gruppi d'acquisto solidale ha raccolto, ha raggiunto negli ultimi anni, ma soprattutto per strutturare e discutere insieme rispetto alle prospettive di crescita di questo modello. Le prospettive di crescita di questo modello sono legate all'espansione del modello distretto di economia solidale, che in alcune realtà, come ad esempio la Brianza, sta già dando risultati importanti. La possibilità di rimettere a cultura in alcuni campi delle colture appunto che erano in via di estinzione in questa zona, per avviare delle filiere cortissime, ad esempio sulla produzione del pane, sulla produzione della birra o di altri prodotti.
Ok, quindi un consiglio pratico. Allora, se un consumatore di tipo tradizionale volesse cambiare le proprie usanze alimentari, quindi cambiare i propri consumi, voi cosa gli suggerireste di fare?
Le regole sono semplici: la prima, mangiare meno carne, senza dubbio; la seconda, bere esclusivamente acqua di rubinetto laddove questa è di acquedotto e non ci sono dubbi; la terza, comprare se possibile frutta e verdura biologica e sicuramente in ogni caso che sia di stagione; la quarta, andare, come ho già detto, in un supermercato se proprio bisogna andare in un supermercato con la lista della spesa; la quinta, se possibile frequentare negozi di quartiere che sono anche un presidio sociale e non sono dei posti individualistici e disarmanti come sono i grandi centri commerciali; la quinta, frequentare le botteghe del commercio ecosolidale, cioè frequentare quei luoghi che ci portano dei prodotti dall'altra parte del mondo, prodotti che qui non possiamo non ancora quantomeno coltivare, come le banane e gli ananas, ma che lo fanno nel rispetto appunto dei diritti dei lavoratori e che ci raccontano le storie di questi lavoratori dei paesi dall'altra parte del mondo.